Benvenuti e bentornati a quella che è ormai l'ultima puntata del nostro approfondimento, programma sulla storia sardo-punica. Questo è l'ultimo episodio. Come sempre, io vi ricordo che una volta terminato il programma sarà disponibile sulla sezione podcast del sito dell'emittente, radioramasound.it, dove potrete trovare anche l'archivio completo dei programmi dell'emittente. Considerando che questo è l'ultimo spazio che abbiamo per trattare questo argomento, direi di evitare le introduzioni troppo lunghe e riprendere direttamente dal passato. Solo una piccola chiosa: stavamo parlando delle divinità e dell'influenza religiosa che appunto la civiltà cartaginese, quella fenicia, hanno avuto sui costumi e sulle usanze sarde. Ci eravamo interrotti trattando del tempio del sardo Nume, il sardo Patoros Hieron, o meglio, l'avevamo menzionato, e difatti non c'è tantissimo da dire, nel senso che questo tempio è menzionato nelle fonti antiche, ma la sua esatta ubicazione rimane incerta. Tradizionalmente si ritiene che sorgesse presso il capo della frasca. Vicino a un corso d'acqua sacro, descritto dalle fonti greche come Hieru Potamu Ekbolai. Tuttavia, il termine Ekbolai può indicare sia foce sia sorgente, e il fiume in questione non è stato identificato con certezza. Questo tempio era probabilmente legato al culto del Sardus Pater, figura venerata come protettore delle comunità e connessa alla tradizione dei Baal punici. Ora, nella scorsa puntata abbiamo trattato in maniera approfondita della figura del Baal, delle divinità, insomma, potete recuperare quella puntata. Dunque, Hotoka, una città della regione dell'Oristanese, resta ancora non identificata con precisione. Il nome presenta analogie linguistiche con Utica in Fenicia, suggerendo contatti e fondazioni di origine fenicia. Tarros, situata sul capo San Marco, è invece una delle località meglio documentate. Secondo Max Leopold Wagner, celebre studioso della lingua sarda, il nome deriverebbe dal fenicio sur, reso nei testi come Tiros o Tarros, e in italiano arcaico come Sarra, significando scoglio. La consonante enfatica S, tipica delle lingue semitiche antiche, veniva resa dai greci con la combinazione di TH, e questo, diciamo, che spiegherebbe insomma, la traslitterazione, insomma, da Sarros a TH, Tarros e così via, insomma. Tuttavia è improbabile che Tarros, al momento dell'arrivo dei Fenici, fosse un'isoletta come Tiro. Probabilmente la penisola di San Giovanni di Sinis aveva già una forma simile a quella attuale. I Fenici insediarono una piccola comunità, probabilmente sopra un abitato nuragico preesistente, come suggeriscono i ritrovamenti nei pressi del nuraghe Babò e Kabiza, che oggi non è più esistente. Ecco. In quest'area è stato individuato un piccolo santuario punico arcaico, testimonianza della comunità religiosa e della stratificazione culturale che caratterizzava le prime fasi della colonizzazione fenicia. La ricostruzione dell'insediamento e dei luoghi di culto punici mostra un quadro complesso: porti strategici, necropoli monumentali, templi e altari dedicati a divinità orientali e locali, tutti integrati in un paesaggio costiero che favoriva commercio, difesa e controllo politico-militare. L'archeologia ha permesso di rilevare non solo la struttura urbana, ma anche l'organizzazione della vita quotidiana, le pratiche rituali e la diffusione del culto delle divinità come appunto il Baal Shamin, il Sardus Pater e altre figure puniche di rilievo. I ritrovamenti di Tophet, lucerne, altari e oggetti votivi confermano una presenza stabile e stratificata dei Fenici e dei Cartaginesi lungo tutta la costa sud-occidentale dell'isola, testimonianza dell'importanza strategica della Sardegna nell'ambito del Mediterraneo antico. Continuando sul discorso delle testimonianze, quelle più antiche della presenza punica nell'area di Tarros si concentrano lungo il versante che del pianoro settentrionale scende verso il sottile istmo che collega il promontorio di Capo San Marco alla collina dominata dalla Torre di San Giovanni. È probabile che proprio su questo tratto di costa si aprissero gli imbocchi di due piccoli porti, un assetto che ricorderebbe quello di Nora con approdi gemelli a protezione dell'insediamento. Diciamo che con l'affermarsi della piena età punica, l'abitato si estese verso la zona della torre, formando un quartiere nuovo, la cui esatta espansione verso nord rimane tuttora difficile da definire. Ancora più a nord, lungo la riva mediterranea, affiorano i resti di un'altra necropoli, ulteriore indizio della vitalità e della complessità urbanistica dell'antica città. Tarros è un nome che in Sardegna ha superato i limiti della cerchia degli specialisti, ma non per ragioni felici. L'enorme danno arrecato nell'Ottocento alla sua area funeraria, con conseguente dispersione di una quantità incalcolabile di oggetti antichi, l'ha consegnata a una memoria quasi leggendaria. Per secoli dopo l'abbandono in epoca medievale, il sito era rimasto isolato e intatto, protetto dalla sua stessa marginalità geografica. Tutto cambiò nel 1851, quando Lord Vernon, un aristocratico inglese appassionato di antichità, avviò degli scavi sul Capo San Marco e rinvenne 14 tombe inviolate, colme di gioielli in oro e pietre preziose. Portò tutto con sé in Inghilterra e la notizia della scoperta scatenò una reazione tanto furiosa quanto devastatrice. Per 3 settimane la tranquilla costa fu travolta da una vera febbre dell'oro. 500 persone, tra pastori, pescatori e contadini, si precipitarono sulle necropoli con picconi e badili. Scavarono senza sosta, giorno e notte, guidati dal miraggio di un tesoro inesauribile. Aprirono tombe, sfondarono camere, sconvolsero strati, frantumarono oggetti e ciò che riuscirono ad arraffare fu venduto per pochi soldi a intermediari della zona che a loro volta redistribuirono i reperti a collezionisti stranieri. La distruzione fu tale che ancora oggi Tarros è ricordata come la piccola California, per usare la definizione di Heinrich von Maltzan, citata da Spanu. Lo stesso Spanu stimò a 30.000 franchi il valore dell'oro che era stato trafugato. Una cifra che diciamo che comparata col tasso di cambio ad oggi sarebbe una vera fortuna. Non sempre però il sito ha conosciuto solo atti predatori, diciamo. Nel tempo furono condotte anche campagne regolari, alcune nell'Ottocento, altre nel Novecento, sebbene su scala molto limitata. Tra il 1956 e il 1958 due scavi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno riportarono alla luce ampie porzioni di edifici romani e sotto di essi tracce strutturali puniche. Una terza campagna era già in programma. Secondo un'ipotesi suggestiva, proprio a Tarros potrebbe essere maturata la rivolta antiromana sfociata poi nella battaglia di Cornus. L'itinerario dei toponimi punici prosegue lungo Capomanno, identificato nelle fonti come Caracodes Portus, un nome che richiama determinati luoghi della Libia come Coraconesos. Ovvero che si traduce con l'isola dei corvi o dei cosiddetti pesci corvo. Oltre a questo accenno non possediamo altre informazioni. Più ricco è invece il caso di Cornus, l'attuale area di Santa Caterina di Pittinuri. Diciamo che le forme greca e latina del nome derivano da una radice punica. L'acropoli sorgeva sulla collina di Corchina, mentre a sud-ovest si estende l'altopiano oggi noto come Campe Corru, che conserva memoria, diciamo, dell'antica denominazione. L'intera zona è disseminata di tombe puniche romane e altre sepolture a camera ipogeica sono state, individuate nelle vicine regioni di Mussouri e Furrighesus. Dalle testimonianze di Tito Livio emerge che Cornus fu coinvolta nella rivolta contro Roma durante la discesa di Annibale in Italia È che nel 215 a.C. si combatté una battaglia tra sardo-punici e romani. Probabilmente la città fu rasa al suolo dai vincitori, ovviamente, dato che le strutture puniche non sono mai state ritrovate, salvo poche tombe isolate. Tuttavia, scavi sistematici di ampio respiro non sono mai stati condotti e ciò lascia aperta la possibilità di riletture future. Le rovine note oggi appartengono quasi interamente all'epoca romana. Per buona parte dell'Ottocento il sito fu saccheggiato, che, come abbiamo visto, è purtroppo diciamo, una cosa che si verifica abbastanza ricorrentemente, e quindi chiaramente molte dei suoi tesori, dei suoi oggetti di antichità andarono dispersi. A Bosa, invece, mentre la città romana è individuata con sicurezza nell'area della chiesa di San Pietro, il centro punico rimane sconosciuto in assenza di indagini strutturate. Le uniche testimonianze sono rinvenimenti casuali, soprattutto monetali. Più chiaro è il caso di Macopsia, ovvero l'attuale Macomer. Il nome deriva dal punico Macom, cioè luogo, e tutto fa pensare che in origine fosse un nodo commerciale punico collocato all'ingresso del valico che attraversa la catena del Margine. Situata a 570 metri d'altitudine, controllava i percorsi che scendevano verso Bosa e verso il corso del Tirso. La città romana invece sorgeva più in alto, nell'area dove oggi si trovano il cimitero e la chiesa di Nostra Signora d'Itria. Della fase punica non è rimasto nulla che permetta ricostruzioni concrete, purtroppo. Il promontorio di Marrugiu, identificato come Ermaion Acron o Ermaeum Promontorium, richiama altre località omonime del Nord Africa e dell'area oltre le colonne d'Ercole. Si suppone che qui sorgesse uno scalo fenicio dotato di un santuario dedicato al dio Tautaitu Adum Eshmun, assimilato dai greci al loro Hermes. A Santa Maria di Calvia, presso Alghero, il toponimo Carbia è stato accostato a quello della città iberica di Carpia, menzionata da Pausania. Tra Portoferro e il lago Barazza si collocava invece Nura, di cui resta memoria solo in una necropoli distrutta dai lavori agricoli, con cippi scolpiti in stile popolare sardo-punico. L'isola della Sinara, anticamente Heraclelus Nessos, mi chiedo di scusarmi per la mia pronuncia del greco, è collocata al culto di Melkart, l'Ercole fenicio, un dettaglio che suggerisce la presenza di un emporio marittimo facilitato da due ottimi approdi dell'isola e dalla sua posizione strategica verso la Corsica. Il caso di Turris Libissonis, l'odierna Porto Torres, è curioso. Il nome evoca direttamente l'ambiente libico-cartaginese, ma gli scavi non hanno restituito nessuna evidenza punica. Ben diverso è il promontorio di Capotesta, antica Tibula, quasi circondato dal mare e collegato alla terraferma da un istmo sabbioso. Con due baie ideali come porti naturali, dovette essere un punto strategico fondamentale, come dimostrato ancora oggi dalla presenza delle colonne romane abbandonate sulla riva e le cave di granito circostanti. La Punta Falcone appare nelle fonti come Erebantion Acron, nome che, secondo Movers, rimanderebbe a una divinità fenicia. La localizzazione dell'antica Turobole resta incerta, ma il nome richiama altri centri nordafricani, Tuburbo, Tuburricum, Tarabulus. Per quanto riguarda invece Olbia, di cui il nome è di origine greca, potrebbe aver avuto anche un'origine fenicia, quindi a prescindere dell'etimologia del nome, insomma. L'archeologia non conferma una fondazione ellenica. I materiali più antichi non sono anteriori al IV secolo a.C., ma nel III secolo la città appare come un avamposto cartaginese nel nord della Sardegna. Dopo essere stata conquistata dai Romani nel 238 a.C., fu attaccata da Amilcare nel 219. Scavi scientifici sono stati condotti in modo organico solo da Doro Levi negli anni tra il 1936 e il 1938. Il resto delle scoperte è avvenuto in maniera prettamente casuale. L'abitato punico si trovava nel quadrilatero poi occupato dal borgo medievale di Terranova sotto la chiesa di San Paolo Apostolo, dove sono stati rinvenuti i resti di un tempio punico e iscrizioni puniche e neopuniche. La vasta necropoli circondava l'area verso ovest e sud-ovest, oggi corrispondente a importanti arterie cittadine. L'isola di Tavolara, Ermania Nessos, richiama nuovamente il culto connesso al promontorio Ermeo. L'isola di Molara, anticamente Bucina o Buciana, era probabilmente dedicata alla produzione di porpora, come suggerisce l'etimo legato alla conchiglia Bucinum. Qui, in epoca cristiana, fu esiliato Papa Ponziano. Seguono altri toponimi, probabilmente punici, ma non confermati da rinvenimenti, come esempio Sulcis, Sipicius Portus e anche altri in realtà. Prima di chiudere il quadro, diciamo, è importante ricordare due elementi. Il primo è che molti promontori e isolette toccati dai Fenici erano già occupati dai Sardi nuragici, e in vari casi i resti preistorici nuragici convivono con le tracce fenice puniche, cioè, è importante questo perché indica una coabitazione iniziale seguita poi da una progressiva retrocessione degli indigeni verso l'interno. Forse ne avevamo accennato nella prima puntata, diciamo, o nella seconda meglio. Insomma, appunto, è una retrocessione degli indigeni verso l'interno con riuso o distruzione dei nuraghi. Mentre invece il secondo punto importante da ricordare è che in più siti come Nora e Tarros la linea di costa antica era arretrata rispetto alla situazione attuale. È plausibile che porzioni delle città siano oggi sotto il mare, cioè, scusatemi, che la linea della costa è arretrata oggi, ecco, ma mancano delle indagini subacquee rallentate per anni da, insomma, delle solite cose, insomma, decisioni burocratiche, amministrative e così via. Quindi i documenti scritti dell'antichità rappresentano la voce più diretta e immediata dei popoli scomparsi. Ovviamente, questo per chiudere il fatto, abbiamo parlato di artefatti, di ritrovamenti, ora anche di indagini subacquee, però dobbiamo dare il giusto peso a una categoria dei reperti più importanti che sono le fonti scritte, ovviamente. Le loro architetture, gli oggetti lavorati, gli stessi monumenti che oggi osserviamo, per quanto imponenti, restano muti senza il supporto delle testimonianze che essi stessi lasciano incidendole su pietra, metallo o ceramica. Per questo motivo, prima ancora di affrontare il vasto patrimonio archeologico della Sardegna fenice punica, vale la pena di analizzare le epigrafi che questi popoli hanno affidato alla posterità. Nel secondo millennio avanti Cristo, la lingua che circolava come strumento internazionale in buona parte dell'Asia anteriore era il babilonese, scritta con caratteri cuneiformi. Parallelamente, nel territorio di Canaan, prese forma un sistema grafico radicalmente diverso, la scrittura alfabetica primitiva, che alcuni definiscono sinaitica, poiché i primi esempi sono stati rinvenuti nella penisola del Sinai. Da questa matrice, secondo una parte del mondo accademico, discenderebbe la scrittura fenicia, già stabilizzata nel XV secolo a.C. e basata su un alfabeto di 22 segni fonetici. Questo sistema, destinato ad avere una fortuna immensa, è il principale antenato degli alfabeti usati da quasi tutti i popoli europei. La grafia fenicia si sviluppa da destra verso sinistra ed è tutt'altro che immediata, non indica le vocali, non separa sempre le parole e presenta una lingua che conosciamo soltanto per comparazione con l'ebraico, simile all'ebraico ma non identica, ecco. Pur essendoci leggere differenze nei caratteri a seconda dei luoghi e delle epoche, le iscrizioni degli insediamenti fenici, sia d'Oriente sia d'Occidente, mostrano un sistema sostanzialmente unitario. Diverge invece la cosiddetta neopunica, forma grafica che si diffuse in epoca romana nei territori di cultura punica, forse derivata da un corsivo poi adottato come scrittura ufficiale lapidaria. In Sardegna oggi conosciamo una trentina di iscrizioni fenicie, puniche e neopuniche, rinvenute nei principali centri della presenza semitica. Questi sono Cagliari, Sulci, Snora, Bitti, Tarro, Solbia e Poligerri. La maggior parte compare su cippi a basi lapide o lapidee, alcune su ceramiche incise o dipinte, ed una su base bronzea. Il contenuto varia, si tratta di iscrizioni funerarie, ma anche di dediche votive e di testi onorari. Due testimonianze tra queste sono particolarmente note. Una è bilingue, cioè tra neopunico e latino, che proviene da Sulcis, e una è trilingue, greco-latino e neopunico, che viene da Poligerri. Fra tutte le iscrizioni, la più antica è la celebre stele di Nora, datata al IX secolo a.C., già discussa nelle puntate precedenti, diciamo. La più tarda è quella di Pitia, risalente tra la fine del secondo e l'inizio del III secolo d.C. Molte altre invece restano prive di una datazione precisa. Dunque, gli esemplari superstiti oggi sono conservati soprattutto nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e in parte nel Museo Sanna di Sassari, e anche qualcosa anche all'Antiquarium di Oristano. La loro pubblicazione principale si trova nel Corpus Inscriptionum o Inscriptionum Semiticarum, mentre i ritrovamenti successivi sono dispersi in varie sedi scientifiche. Per comprendere effettivamente appieno quanto siano importanti questi ritrovamenti, queste iscrizioni, conviene osservare alcuni testi emblematici. La stele di Nora, la più lunga e problematica, ha suscitato interpretazioni molto diverse tra loro. La traduzione del CIS propone un testo che sembra commemorare un certo Rosh, figlio di Nagid, legato alla Sardegna. Dupont Sommer invece ha suggerito una lettura completamente differente, non un monumento funerario, ma un'iscrizione templare collegata a un luogo sacro associato a colonne ciprote come Kition e Larnaca, con il riferimento alla divinità Pumai. Le due interpretazioni divergono radicalmente in quasi tutto il testo, tranne in un punto: l'espressione BSHRDN, vocalizzata Shardan o Bashardan, che significa chiaramente in Sardegna. È la più antica menzione epigrafica del nome della nostra isola. L'origine del termine è affascinante e complessa, legata anche alla misteriosa popolazione degli Shardana, citata nelle fonti egizie tra il 14 e il 9 secolo a.C., probabilmente una delle popolazioni che vengono ascritte, diciamo, alla categoria dei popoli del mare. Dunque, giusto per dare una panoramica sui testi ritrovati, allora abbiamo un testo inciso su roccia Tarros, che penso mi risulta che oggi sia stato perduto, che ricordava Bodeshmun, figlio di Ptah, quindi ritorniamo nel mondo religioso, diciamo. Un cippo conservato a Cagliari che cita Abd Melkart, menziona la città punica di Charmis, ancora non localizzata. Una stele funeraria rinvenuta a Tarros che riporta la memoria di Balitzbel. Una base lapidea cagliaritana dedicata a Baal Shamain, con riferimento all'isola degli Sparvieri, di cui abbiamo trattato nella terza puntata, forse. E poi una lastra marmorea del capo di Sant'Elia che menziona una dedica a Ashtar Ericina, culto probabilmente importato dalla Sicilia o, secondo un'altra ipotesi, collegato a un monte sardo chiamato Erucium. Di notevole interesse sono le iscrizioni bilingue e trilingue. Un esempio è la base votiva di Sant'Antioco, databile al I secolo a.C., che riporta un testo latino e uno neopunico riguardante la costruzione di un tempio dedicato al grande Elat. Colpisce la persistenza dei culti punici anche in piena dominazione romana. Ancora più preziosa poi è la base bronza del Gerrei, che è databile al II secolo a.C., che combina latino, greco e neopunico. Quindi siamo nel nel reperto trilingue. Sopra di essa è descritta un'offerta a Esculapio Eshmun, dio della guarigione, fatta da un certo Cleon, servo dei soci salari, cioè della società preposta allo sfruttamento delle saline. Questa iscrizione cita i sufeti, magistrati tipici dell'amministrazione punica, ancora attivi in epoca romana, indizio che la città di tradizione fenicio-punica mantenne parte delle vecchie istituzioni che appunto si conservano anche col dominio romano. Tarros invece ha permesso il ritrovamento, diciamo a Tarros sono state ritrovate anche due epigrafi funerarie in greco del IV secolo a.C. che citano i cittadini massolioti. È plausibile che vi residiessero gruppi di mercanti o artigiani provenienti da Marsiglia, come accadeva in altri porti punici del Mediterraneo, dove convivevano comunità greche, ed etrusche. Un'altra conferma dell'ambiente culturale che produsse le stele di Nora giunge da un medaglione d'oro del IX secolo a.C. trovato a Cartagine. Un'iscrizione menziona la dea Astarte e Pigmalion, nome che rimanda alla forma fenicia Pumai, divinità cipriota già invocata nella stele di Nora. Questo suggerisce un'origine cipriota anche per quel monumento. Accanto a queste testimonianze epigrafiche si colloca l'architettura religiosa fenicio-punica. I santuari più antichi erano semplici luoghi alti collocati su alture considerate naturalmente cariche di potere sacro. Qui si trovavano altari primitivi, pietre erette e recinti di massi destinati a delimitare lo spazio sacro. Successivamente le strutture si evolsero, vennero squadrate piattaforme rocciose, aggiunti recinti in pietra e altari più complessi, spesso orientati secondo i punti cardinali. Un esempio notevole di ciò è il santuario punico sul colle del Fortino di Sant'Antioco, costruito sopra un nuraghe demolito. I cartaginesi, armati e decisi a controllare la zona, probabilmente abbatterono l'antica struttura sarda per impiantare un recinto monumentale costruito da enormi blocchi di trachite. Le dimensioni di alcuni massi sono impressionanti: linee murarie di oltre 15 metri e blocchi da 5, 10 e fino a 20 tonnellate. Lo scopo era ornare la divinità con opere colossali. Almeno questa è chiaramente la supposizione. Poi in prossimità sono stati rinvenuti materiali nuragici ed etrusco-campani, indizi delle fasi di frequentazione della zona comprese tra l'età prefenicia e il III secolo a.C. Spostandosi verso Nora si incontra un altro cosiddetto alto luogo attribuito alla dea Tanit. Il basamento visibile oggi, un grande rettangolo delimitato da enormi massi angolari, presenta vani interni interpretati come spazi di alleggerimento riempiti di terra compatta. Un piccolo betilo piramidale trovato in loco ha contribuito a identificare l'area come un santuario della grande dea. La struttura era probabilmente sormontata da un vasto altare o da un edificio aperto, accessibile tramite una scalinata fiancheggiata da avancorpi. Alcuni elementi nuragici riutilizzati nelle murature confermano che il tempio sorse sopra edifici eretti precedentemente. Sempre a Nora, un altro complesso edilizio rimaneggiato in epoca punica, ellenistica e romana mostra caratteristiche tipiche dei cosiddetti templi o pu templi punico-romani. Tra gli elementi più importanti vi è un tabernacolo monolitico in arenaria, il primo di questo tipo in Sardegna, dotato di un frontone decorato da 15 urei e da un disco alato. È un repertorio iconografico che risale all'Egitto faraonico. Il disco alato è simbolo del dio solare Ra e i serpenti Ureo, protettori divini, sono un tema ampiamente attestato nell'arte templare egizia fino al regno di Hatshepsut. L'uso di tali motivi nell'ambito fenicio-punico dimostra la trasmissione di modelli iconografici dal mondo egiziano all'ambiente semita del Levante e da lì ai centri occidentali come Nora. La struttura norense ricorda da vicino le edicole templari siriache di Ain Layat e Amrit, chiamate Mabed, termine che possiamo applicare anche a questo monumento per la sua evidente affinità tipologica. Le numerose stele puniche con rilievi architettonici trovate in Sardegna e nel resto del Mediterraneo punico sono versioni ridotte di questi tabernacoli, pilastri, architravi, capitelli, a volte ornati da aurei stilizzati o da simboli divini. L'edicola norense è dunque il raro esempio in grande formato di un tipo architettonico molto più diffuso nella sua forma, diciamo, miniaturizzata. L'area di Tarros, con il suo pianoro proteso nel mare e i pendii che scendono verso le insenature interne, divenne uno dei fulcri più solidi della presenza fenicia e poi punica del Sinis. La sua posizione naturale, protetta e inserita in una rete di scali lungo la rotta occidentale, forniva una combinazione rara di sicurezza, accessibilità marittima e possibilità di controllo sui movimenti interni dell'isola. La scelta del sito non fu casuale, rispondeva a un'esigenza precisa dei fenici, che cercavano punti stabili dove installare empori, magazzini e piccoli nuclei abitativi capaci di autosostenersi, scusate, e allo stesso tempo di mantenere un legame diretto con le comunità nuragiche dell'entroterra. Non bisogna immaginare queste prime installazioni come città strutturate sul modello orientale, bensì come insediamenti misti nei quali la tradizione fenicia conviveva con elementi locali. Il rinvenimento del santuarietto punico arcaico nei pressi del nuraghe Babò e Kabiza, oggi scomparso, testimonia questa fase di contatto, un luogo sacro semplice costruito probabilmente con materiali deperibili e ripetutamente rimaneggiato, che rivela una religiosità ancora non codificata secondo i modelli canonici del Levante, ma permeata da adattamenti e sincretismi. Man mano che il nucleo si consolidava, il ruolo di Tarros cambiò. Da piccolo avamposto divenne un centro produttivo e commerciale con attività artigianali e botteghe specializzate. La sua economia, come avveniva spesso nelle basi fenicie, si innestava su una struttura già esistente: lo sfruttamento delle risorse marine, la lavorazione del metallo proveniente dall'interno dell'isola e i traffici che congiungevano l'Egeo, il Nord Africa e la penisola iberica. Dunque la città crebbe, si ampliò, si fortificò, assumendo nel tempo una fisionomia chiaramente urbana, con templi, cimiteri organizzati e un sistema di approdi che ne facevano una tappa obbligatoria lungo la rotta tirrenica. Questa crescita conferma il carattere mobile e opportunistico del mondo fenicio punico, capace di agganciarsi ai punti più favorevoli e trasformarli in poli vitali. È in questo stesso contesto che bisogna leggere l'espansione verso l'interno e la fondazione di altri centri, alcuni noti, altri avvolti nel mistero delle fonti non ancora ritrovate, diciamo. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire, come spesso accade per questi argomenti, e purtroppo ovviamente il tempo è tiranno, quindi io sono obbligato a chiudere la puntata. Vedremo se riusciremo a organizzare un approfondimento, diciamo una extra puntata per dire ancora alcune due chiose conclusive, ancora alcune due cosine, però spero che nel frattempo questo piccolo excursus della durata di quattro puntate sia stato sufficiente a, diciamo, un po' incuriosire e a dare un'idea. Come sempre vi ricordo che il mondo archeologico è stato esplorato anche in vari formati mediali, quindi vi invito a cercare tra i testi, di cui veramente ne trovate una quantità abbastanza ampia, per avere, diciamo, informazioni più dettagliate, anche per carità più precise e più capaci, diciamo, di arricchire ancora di più il discorso che abbiamo fatto. Io per adesso vi saluto e sono felice di aver concluso questo primo appuntamento per quest'anno, questo primo programma. Ne seguiranno altri e infatti vi rimando tranquillamente alla settimana prossima, perché se è vero che oggi concludiamo concludiamo con questo programma. Già dalla settimana prossima, stesso giorno, stessa ora, partiamo con un altro. L'abbiamo accennato, l'abbiamo iniziato a vedere, abbiamo visto alcuni collegamenti, ma dalla prossima lo vedremo più direttamente, più con una lente di ingrandimento. Stiamo parlando del mondo romano in Sardegna. Quindi, cronologicamente, ora che abbiamo trattato del mondo fenicio punico, adesso andremo a parlare della romanità in Sardegna, degli effetti della dominazione. Io vi ringrazio per essere stati collegati qui con me su Radiorama Sound. Vi ricordo che sul sito radioramasound.it trovate la sezione podcast, dove troverete gli episodi di questo programma, dove potete riprendere anche i programmi passati, dove potete anche contattarci per chiederci informazioni, qualsiasi cosa che voi vogliate, siamo sempre disponibili. Vi ringrazio ulteriormente per l'ascolto e vi rimando alla settimana prossima, stesso giorno, stessa ora, dove inizieremo ad esplorare gli effetti, della dominazione romana sulla Sardegna. Grazie e buon proseguimento di giornata.